Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli. Il nostro consueto appuntamento questo mese potrebbe avere parecchi argomenti, ma ce n'è uno che indubbiamente si è imposto, se non altro per la molta propaganda che è stata fatta e quindi anche per le ripercussioni che ha suscitato. Bisogna infatti ricordarsi sempre che nel campo dei mass media e conseguentemente dell'opinione pubblica le ripercussioni sono quasi sempre proporzionate alla propaganda che si fa di un fatto, di un argomento, di un problema. Se infatti questo argomento, fatto o problema non viene propagandato, è difficile che il pubblico non solo informazione ma anche ne abbia coscienza. E indubbiamente in questi ultimi, non giorni ma in questi ultimi mesi in realtà, l'argomento preferito dai mass media è stato quello dell'ambientalismo, ossia il problema ecologico, ma considerato non in astratto ma il concreto, con i vari allarmismi che sono stati fatti recentemente addirittura sulla sopravvivenza della Terra, e poi in particolare per come è stata lanciata la nuova protesta ecologista, incarnata soprattutto nella curiosa e strana figura della giovanissima Greta Thunberg, che è stata ricevuta addirittura nel giro di poco tempo, è stata ricevuta dall'Unione Europea, dall'ONU, dal Papa, eccetera, eccetera. Quindi è molto interessante esaminare il fenomeno, ma più che esaminarlo, perché è stato molto propagandato, come vi dicevo, vorrei impostarlo dal punto di vista dell'osservazione critica. Proseguo quindi in un certo senso il discorso che avevo fatto precedentemente di critica al politicamente corretto. Il politicamente corretto, come sapete, in realtà presuppone un culturalmente corretto, cioè una specie di moda culturale che viene sostanzialmente diffusa e quindi imposta dai grandi mezzi di comunicazione. Ed è anche il caso che stiamo esaminando, è un caso di culturalmente corretto, quello della moda ecologista, che si traduce in un politicamente corretto, perché poi di conseguenza vengono proposte con grande chiasso pubblicitario anche delle iniziative politiche, perfino delle leggi da imporre e comunque anche un cambio di mentalità che dovrebbe favorire il cambio del sistema economico. In sostanza si dice che per salvare la Terra dobbiamo cambiare il sistema produttivo, ma per cambiare il sistema produttivo dobbiamo cambiare le nostre abitudini, anche gastronomiche, e per cambiare queste abitudini bisogna cambiare la mentalità. E quindi, come vedete, si è passati rapidamente dall'ecologicamente corretto al culturalmente corretto. Questo lo dico perché non ci si faccia illusioni, la propaganda ecologista non riguarda faccende astratte o lontane, riguarda proprio noi. Anche se in realtà le nazioni occidentali sono proprio quelle che inquinano di meno, ma sono proprio le nostre nazioni che vengono prese di mira dalla propaganda ecologista, mentre invece stranamente vengono risparmiate le nazioni e gli stati soprattutto che inquinano di più, i quali si trovano, come è noto, nei paesi detti in via di sviluppo, particolarmente la Cina, l'India, l'Indocina, ma potremmo anche aggiungere l'Arabia per vari aspetti e anche alcune nazioni africane e qualcuna perfino sudamericana. Sono le nazioni che inquinano di più, ma siccome fanno parte della mitologia del terzo mondo, molto cara al progressismo, non vengono attaccate come principali responsabili dell'inquinamento, come è in realtà. E dunque l'attacco, la critica e anche le proposte rivoluzionarie della propaganda verde si concentra sulle nazioni che meno inquinano in realtà, cioè quelle europee e gli Stati Uniti e il Canada, che sono proprio le uniche nazioni che in qualche modo cercano di rispettare i famosi parametri anti-inquinamento. Già questo è molto sospetto, per esempio, che appunto l'offensiva che ha avuto come simbolo Greta Thunberg non attacchi mai i veri responsabili dell'inquinamento, ma attacchi proprio noi, cioè i meno responsabili. E un'altra cosa sospetta, che è stata giustamente notata da qualche giornale, pochi purtroppo, è il fatto che è stata presa questa figura di una ragazzina facilmente manipolabile, tra l'altro perché soffre di una sindrome che la mette in difficoltà rispetto a reagire a queste manipolazioni. È molto difficile per una che ha la sindrome di Asperger rendersi conto di essere manipolata. E dunque è molto strano che questo fenomeno di improvvisa e rapida propaganda di un personaggio e anche dei temi che le hanno messi in bocca, per non parlare delle recentissime manifestazioni giovanili, ma c'erano anche molti adulti, appunto in sostegno della campagna Thunberg e più in generale della causa ecologista, così come è stata impostata dai mass media progressisti. Infatti è stato notato che nelle varie manifestazioni, peraltro incredibilmente e scandalosamente favorite dal nostro ministro della pubblica istruzione, che ha sostanzialmente giustificato l'assenza scolastica per partecipare appunto a manifestazioni che, notate bene, non si svolgevano di domenica, nemmeno di sabato pomeriggio, ma proprio di mattina, durante le ore scolastiche. E del resto la stessa Thunberg ha cominciato la propria protesta esattamente non andando a scuola, quindi non si tratta solo di protestare, si tratta di imitare il modello Thunberg. Bene, in queste manifestazioni sono state, a parte che questi manifestanti spesso sono venuti in motorino o in macchina e quindi hanno anche loro contribuito all'inquinamento dell'atmosfera delle città nelle quali manifestavano, ma a parte questo, gli slogan ripetuti e quindi uditi e riportati dai giornali e dalla televisione erano curiosamente gli stessi in tutte le manifestazioni svoltesi in varie città di varie parti del mondo, anche negli Stati Uniti e in Canada, per esempio. E quindi è una cosa molto strana che fa immaginare che ci sia stata una preparazione dietro le quinte prima della manifestazione, una preparazione degli slogan da lanciare e da ripetere poi a pappagallo, mettendoli in bocca dei poveri giovani manifestanti, così facilmente manipolabili. Fra gli slogan ce ne sono alcuni che non offendono nessuno, per esempio "There is not planet B", non c'è un pianeta B, e questo è uno slogan difficile da contestare, perché i sogni di trasferire la vita umana su altri pianeti evidentemente sono, se non impossibili, certamente molto, ma molto lontani. Ma poi altri slogan in realtà non sono accettabili, come quelli che colpevolizzano assurdamente chi inquina. Notate bene che per inquinare, secondo questa teoria, basta vivere. Difatti, secondo l'ecologia più radicale e ad esempio la cosiddetta deep ecology, l'ecologia profonda, l'uomo sulla Terra, per il fatto stesso di vivere, inquina. Scusate il termine, defecando, inquina respirando, inquina mangiando, peggio ancora inquina producendo, evidentemente. La cosa non è così ridicola come sembra, in quanto gli stessi protagonisti della protesta verde hanno fatto una grande e parallela propaganda per diventare vegetariani, in quanto secondo loro anche la produzione alimentare di carne inquina e le stesse povere mucche in realtà nel loro piccolo contribuiscono all'inquinamento ambientale. Dunque vedete bene come tutto un po' si ricollega: la propaganda verde, la propaganda vegetariana e anche la propaganda del pansessualismo, in realtà, tanto è vero che uno degli slogan più ripetuti, e mi scuso per la volgarità, ripetuti dai giovani, giovanissimi manifestanti, è questa, è il seguente: fuck me, not the earth, cioè fotti me, non la terra. Immagino come saranno stati contenti i genitori di quei loro figli così impegnati in queste radicali scelte ambientaliste. E quindi vedete come tutto in realtà si ricollega, cioè dalla propaganda dell'ignoranza attraverso gli scioperi scolastici, alla propaganda del vegetarianismo, alla propaganda del pansessualismo, eccetera eccetera. Ma c'è anche di peggio, nel senso che ci sono state in questi ultimi tempi, proprio in coincidenza con le manifestazioni dei giovani ambientalisti, giovani e meno giovani, ci sono state delle prese di posizione che in realtà sono state ripetute, ma sono state ripetute con maggiore forza proprio perché l'occasione delle manifestazioni dava possibilità di un maggiore eco e anche di una maggiore credibilità a certe proposte. Infatti, come abbiamo prima accennato, secondo l'ambientalismo radicale non sono le emissioni di carbonio o la plastica o il petrolio o altre cose ad inquinare. Ovviamente secondo loro inquina anche il nucleare, e già questo lascia molto perplessi, ma ad inquinare è proprio l'uomo, cioè è proprio l'uomo con la sua attività economica, produttiva, perfino con la sua alimentazione. E quindi sappiamo che ci sono diverse posizioni ambientaliste radicali che sono state rilanciate in occasione di queste manifestazioni recenti, lasciando perdere per un momento quelli che fanno l'esaltazione dei virus mortali, in quanto finalmente tramite i virus la terra, l'ambiente, avrebbe una rivalsa verso gli uomini che la inquinano, rivalsa che si ottiene appunto riducendo al massimo la popolazione tramite alcune belle epidemie ecologiche. Ma a parte questo, che è una tesi già diffusa da autorevolissimi fondazioni anche scientifiche e gli immancabili mass media, ma più recentemente ci sono sommersi altri studiosi anche politici. Per esempio, il candidato alle primarie democratiche degli Stati Uniti, Bernie Sanders, in una famosa intervista che è stata pubblicata, anzi trasmessa dalla televisione e poi pubblicata dai giornali recentemente, bene, questo Bernie Sanders, che è come sapete il candidato delle primarie democratiche, il candidato progressista, ha detto che per combattere l'inquinamento, uno dei fattori, uno degli interventi più importanti è l'aborto, perché appunto tramite l'anticoncezionalismo, tramite la propaganda degli anticoncezionali, ma soprattutto tramite l'aborto, si diminuisce la natalità e quindi si diminuiscono proprio uno dei fattori, secondo loro, inquinanti del mondo, che è appunto la sovrappopolazione. Questo è un discorso in realtà molto vecchio dell'ambientalismo, che fu lanciato dal Club di Roma e anche poi successivamente dall'ONU fin dagli anni 60. È un discorso che in maniera catastrofica prevedeva la fine delle fonti energetiche, la estinzione delle fonti energetiche e quindi la diffusione della fame in maniera proporzionale all'aumento della popolazione mondiale. Bene, la popolazione mondiale da allora si è più che raddoppiata, quasi triplicata, e non c'è traccia di questo problema della fine delle fonti di sostegno e di nutrimento, anzi il problema della fame ha subito, grazie a delle oculate politiche anche economiche, il problema della fame proprio in questi ultimi decenni ha subito una attenuazione considerevole. Ma il nostro statunitense Sanders, che sappiamo bene le sue posizioni progressiste, legate a quello che viene chiamato mondialismo e una volta si chiamava piuttosto sinarchia, bene, Sanders ha insistito appunto per propagandare non semplicemente gli anticoncezionali, perché molta gente delle popolazioni del terzo mondo non accetta psicologicamente e culturalmente gli anticoncezionali e comunque li ritiene inefficaci. Ma appunto bisogna, secondo Sanders, unire anche una maggiore diffusione dell'aborto. Aborto prenatale, aborto procurato e sistematicamente propagandato e applicato, secondo Sanders, dall'ONU e dalle altre organizzazioni mondiali che si occupano di cultura, di fame e di cibo. Andiamo oltre, c'è di peggio, forse non molti sanno che esiste un movimento internazionale, ovviamente un movimento ecologista, che si chiama Movimento per la Estinzione Umana Volontaria. Proprio recentemente, anche alcuni mesi fa, alla fine del 2017, il quotidiano L'Inchiesta, il quotidiano italiano, che è uno dei più attivi sul fronte ecologista, lo sapete bene, intitolava così: il modo migliore per salvare il clima, risposta: fare meno figli. E quindi non basta evidentemente adottare una dieta vegetariana o vegana, ma ci vuole una massiccia denatalità. Se non ci pensano i virus e le epidemie a sterminare l'umanità di almeno un terzo, secondo queste prospettive, allora devono farlo gli uomini stessi, e si sottintende devono farlo sul suicidio di massa o almeno selettivo, come propongono le nuove leggi o proposte di legge sulla eutanasia per eliminare almeno se non un terzo dell'umanità, almeno gli anziani che risultano del tutto inabili e inutili alla società. Qui evidentemente si tratta di una proposta estrema che si potrebbe riassumere così: niente più uomini, niente più emissioni inquinanti, evidentemente, o almeno quanti meno uomini possibili, quanta meno gente nasce grazie all'aborto e quanta più gente invece muore prematuramente grazie all'eutanasia, allora tanto più si riuscirà a risolvere il problema dell'inquinamento e si salverà la terra. Quindi questo è un punto interessante. E ci aggiungiamo che in un simposio recente tenuto a Stoccolma sulla alimentazione, il simposio organizzato dal Gastro Summit, si pone un problema, si è posta una domanda: il cannibalismo potrebbe essere una soluzione per la sostenibilità ambientale nel futuro? Notate bene che sto leggendo esattamente il programma del convegno e uno dei relatori principali, il professor Magnus Söderlund, esperto di comportamento di consumatori e marketing, è ovviamente convinto ecologista, dice: ma non lo escludo, effettivamente un sistema, un modo, un metodo per ridurre l'inquinamento prodotto anche dall'alimentazione sarebbe quello di incoraggiare fra gli uomini il cannibalismo. Secondo il professor Söderlund, il divieto del cannibalismo è una questione di abitudini e di tabù, ma non è un argomento che si può escludere a priori. Quindi, dopo l'ambientazione sostenibile, abbiamo anche il cannibalismo sostenibile. Evidentemente si tratta di provocazioni assurde, provocazioni che lasciano sconcertati, ma intanto se ne parla, poi parlandosene, magari in maniera così un po' scherzosa, domani viene proposto, poi legalizzato, poi applicato e sappiamo bene come finisce questo discorso. Quindi vedete bene che la faccenda è molto più seria e più grave di quello che sembra, anche perché, cosa molto sospetta, sono gli stessi organismi che propagandano tutto questo, dal semplice vegetarianismo o veganismo, propagandano poi anche la contraccezione di massa, l'aborto di massa, la sterilizzazione di massa, propagando l'omosessualità, perché ovviamente più omosessualità c'è, meno natalità ci sarà. E quindi tutto il sistema antidenatalità è estremamente alleato a quello ecologista. Sono le stesse fondazioni, gli stessi organismi, le stesse università, le stesse riviste, gli stessi siti internet e ovviamente gli stessi giornali che propagandano questo sistema generale e globale. E a questo punto, una volta delineato questo un programma così assurdo, evidentemente, si rimane non soltanto perplessi, ma sconcertati e anzi preoccupati. Preoccupati perché appunto i nostri ragazzi, in realtà non bisogna esagerare, i manifestanti ecologisti sono sempre una minoranza ristretta anche fra i giovani, ma è una minoranza che fa chiasso, è una minoranza che viene enormemente propagandata in maniera sproporzionata e quindi è una minoranza che può avere una influenza, almeno a livello di moda, sugli altri ambienti, sugli altri giovani, per esempio. E qui chiudo la prima parte del mio intervento, che era più che altro di informazione e denuncia sugli aspetti meno piacevoli dell'ecologismo militante e manifestaiolo, particolare che ho dimenticato, anche la droga circolava non poco fra i manifestanti ecologisti, specialmente fra i giovani giovanissimi, ma lo si è visto e documentato anche da parte dei vigili e della polizia. Ma come sappiamo, nella prospettiva ecologista la droga è tutta natura, è un prodotto naturale, secondo loro non è inquinante e oltretutto rende così eccitati i manifestanti. Dunque, concludo la prima parte, la seconda sarà molto più leggera perché sarà dedicata a una simpatica presa in giro paradossale delle manifestazioni ecologiste che ho letto su un quotidiano. È appunto una presa in giro che, mettendo alla berlina il politicamente corretto ecologista, ci fornisce dei simpatici argomenti da opporre alla seriosità e anzi al tono cupo e melodrammatico dei discorsi e degli interventi di simboli come Greta Thunberg. Quindi breve pausa musicale che conclude la prima parte e ci risentiamo tra poco per la seconda. Riprendiamo il nostro discorso e dopo questi slogan così foschi, questi toni così apocalittici e queste proposte così micidiali, avanzate non tanto dai poveri manifestanti, ma da chi sta dietro di loro, li indottrina, li incita, li propaganda, passiamo a una diversa forma di critica. San Francesco di Sales diceva che gli eretici vanno combattuti non solo con argomentazioni dottrinali, che sono le principali, ma bisogna combattere gli eretici anche con argomentazioni che noi oggi definiremo psicologiche. E fra queste San Francesco di Sales diceva che è anche lecito ridicolizzare gli eretici, perché spesso gli eretici stessi, o più in generale i nemici della verità e dell'umanità, sono ridicoli in vari aspetti, e lo abbiamo visto anche nelle manifestazioni ecologiste degli ultimi tempi, e soprattutto si contraddicono, ma si contraddicono in maniera plateale e comica, ed è bene per chi vuole ricondurli alla ragione o almeno fare chiarezza su questi argomenti, ed è bene rilevare queste contraddizioni che sono comiche, o grottesche se preferite. Intanto giustamente è stato rilevato che, insomma, abbiamo visto giovani e giovanissimi manifestare contro l'inquinamento e soprattutto in difesa dell'ambiente, dunque in difesa della natura, dunque in difesa di ciò che è spontaneo, ed è giusto, però ci domandiamo, ma questi giovani, quanti di loro alzano gli occhi dal display per vedere la natura, per vedere quel mondo che tanto elogiano, che vogliono salvare, bontà loro? Quanti di loro alzano gli occhi dal telefonino, dal computer, dal videogioco, per soffermarsi a guardare le stelle, a godersi un'alba o un tramonto, ad amare il mare, la campagna, la montagna? Quanti di loro rinunciano, preferiscono rinunciare a una serata in discoteca per contemplare la natura? Quanti di loro, magari anche a causa dei loro genitori, vivono in un altro pianeta, scollegati dalla storia, scollegati, separati dalle altre generazioni, dal passato e quindi anche dal futuro, separati da ogni legame comunitario e da ogni apertura al cielo, al trascendente? Questa domanda è stata posta da Marcello Veneziani in un suo articolo, in cui proponeva provocatoriamente che per salvare la Terra bisogna fare uno sciopero non per la denatalità, ma contro la denatalità. Ma a parte la proposta, le osservazioni sono molto pertinenti. Chiunque conosce il problema dei millennials e anche degli altri giovani e giovanissimi è proprio quello che parlano della natura, ma non la conoscono, parlano del mondo, dei mari, delle montagne, delle campagne, dei deserti, eccetera, ma in realtà vivono passando, quando va bene, tra la scuola, dalla quale però scioperano, vivono la vita passandola attraverso mass media di vario genere, discoteche, eccetera, eccetera. E allora conviene a questo punto riprendere la divertente presa in giro, ma benevola, che è stata fatta di questa generazione green, questa generazione di ecologisti fanatici, specialmente se giovani e giovanissimi, la presa in giro che è stata fatta sulla colonne del quotidiano La Verità il 29 settembre scorso da Silvana De Mari, che è, oltre che una tipa molto simpatica, è anche una celebre scrittrice e soprattutto, prima ancora, una biologa. Una biologa quindi che se ne intende di natura ed è anche, ha anche uno spirito pedagogico piuttosto notevole. L'intervento della De Mari è molto simpatico perché si rivolge ai ragazzi manifestanti, agli ecologisti in erba, e gli dà dei consigli spiccioli, come li chiama lei, consigli spiccioli da mettere in pratica per salvare davvero il pianeta. E si tratta, come vedrete, di consigli che sono quasi di provocazione rispetto ai giovani e giovanissimi ai quali sono rivolti questi consigli, ma di fatto sono consigli reali, effettivamente, che potrebbero essere utili, anzi sono utili, per salvare il pianeta nella prospettiva, ripeto, attenzione, nella prospettiva fanatica in cui il problema ecologista è stato impostato. Evidentemente i cristiani cattolici hanno un'altra impostazione, che è quella di salvare non il pianeta, ma di salvare il creato, e quindi creato da Dio in un'ottica del tutto diversa. Ma la De Mari si è giustamente messa nei panni della sensibilità e delle conoscenze scarse dei manifestanti ecologisti in erba, e quindi gli ha dato questi consigli spiccioli, molto interessanti. Ve li elenco. Non comprate nulla che sia fatto in Cina. La Cina è il maggiore inquinante del mondo e i trasporti di merci cinesi uccidono il pianeta. E questo è già un punto interessante, che fa riferimento a quello che è stato già notato. Né la Thunberg né altri manifestanti o personaggi simbolici o anche esperti hanno messo sotto accusa proprio gli stati, le nazioni e i sistemi economici che producono in maniera inquinante. Anzi, curiosamente, i sistemi informatici, per esempio, che sono anche loro inquinanti, i sistemi informatici, intendo dire le multinazionali informatiche mondiali, sono proprio fra le maggiori propagandiste della cosiddetta contestazione ecologista. Quindi, non compriamo nulla che sia fatto in Cina. E poi, giustamente, la De Mari aggiunge, sempre in prospettiva di purificazione del pianeta dall'inquinamento, altri consigli ai giovani e giovanissimi. Niente bottiglie di plastica, usate la borraccia. Niente alluminio, usate l'acciaio, costa di più, ma dura 100 anni. La lasceremo in eredità ai nostri nipoti nella fortunata evenienza che esistano. Poi, ovviamente, sempre per l'eliminazione dei materiali inquinanti, altri consigli ai giovani e giovanissimi: niente penne biro, niente cartucce, casomai evidentemente usate la stilografica, purché sia fatta di materiale non inquinante, ovviamente. E poi dice: fate una specie di esperimento, girate tutta la vostra casa con una scatola in mano, aprite anche i cassetti, guardate nelle borse, poi mettete nella scatola tutto il materiale fatto di plastica o di altri materiali inquinanti, come penne, pennarelli, eccetera, eccetera. E poi vedrete quanto materiale inquinante voi stessi, cari giovani ecologisti, manifestanti, conservate e usate in casa, e tra l'altro spendendo un bel po'. Poi, altri consigli, ancora più difficili per la verità, ancora più indigesti per i giovani e giovanissimi di oggi. Niente cosmetici perché inquinano, sono sostanze chimiche, coloranti, anche gli involucri poi sono in contenuti, sono in confezioni di plastica, e quindi niente cosmetici per truccarsi, soltanto casomai qualche materiale che sia del tutto naturale. Poi ovviamente niente smartphone, niente telefonini, perché ovviamente sono, a parte il materiale di cui sono fatti, ma sono anche inquinanti. Peggio ancora, evidentemente, i vari strumenti oggi molto nudo tra i giovanissimi, come i videogame, i videogiochi gli oggetti e gli aggeggi connessi a questi giochi e a questi mezzi di comunicazione. E poi naturalmente, oltre a eliminare i cosmetici, bisogna eliminare le creme per la pelle e eliminare gli shampoo. Gli shampoo sono inquinanti, quindi soltanto quelli fatti per prodotti totalmente naturali, e anche questi senza contenitori di plastica, ma presi direttamente dai fornitori. E poi altri argomenti un po' ossici, ma sono argomenti ecologisti. Fra le cose da eliminare perché artificiali e inquinanti sono ovviamente gli anticoncezionali, tutte le varie medicine, pasticche anticoncezionali, eccetera. E questi finiscono nelle nostre urine, dalle nostre urine nelle fogne, quindi nei laghi, nei fiumi, nel mare, e sono inquinanti micidiali. Peggio ancora i preservativi, sono fatti di materiali plastiche micidiale, anche gli antiretrovirali che servono per curare varie malattie, compreso l'AIDS, e gli antibiotici, sono anch'essi inquinanti, quindi ne deduce provocatoriamente la De Mari, niente libertà sessuale, ma anzi dovete, cari giovani, avere una vita sessuale fondata su castità, fedeltà, calcolo dei giorni fertili per evitarli o per non evitarli, a seconda che si voglia o non si voglia un figlio. Quindi niente, anche niente droghe in realtà, perché molte droghe sono non naturali ma chimiche, a partire dal famoso storico LSD, acido lisergico, e quindi si tratta di siamo le solite di le droghe, almeno quelle chimiche, è tutto materiale che favorisce gli inquinatori che li producono, e poi una volta usate finiscono sempre nelle urine, quindi nei mari, eccetera, eccetera. Quindi vedete bene come si tratta di un quadro di puritanesimo non solo sconvolgente, ma anche del tutto ostico per le abitudini quotidiane dei nostri giovani e giovanissimi. Quindi, quando l'ecologismo militante dice che l'umanità deve cambiare le proprie abitudini, anche quelle quotidiane, e adeguarsi alle esigenze dell'ambiente, rifiutando tutte le pratiche, i materiali, i prodotti inquinanti, bene, allora ci sono proprio per primi questi materiali inquinanti. Niente bibite di plastica, niente penne biro, niente cartucce, niente cosmetici, niente creme, niente shampoo, niente smartphone, niente telefonino, niente registratore, eccetera, eccetera, per non parlare del motorino ovviamente. Tutti i manifestanti, molti manifestanti giovanissimi, sono arrivati in motorino e quindi hanno inquinato. Quello che si può fare è usare la bicicletta. Certamente la bicicletta non permette molti spostamenti né velocità, e i giovani sono molto amanti invece dello spostarsi e di andare in maniera veloce. Come si fa ad andare in bicicletta, per esempio, in discoteca, che magari sta molto lontano da casa e di notte? Soluzione proposta dalla De Mari, giustamente: niente discoteca. Del resto la discoteca, con tutti i suoi effetti stroboscopici, anch'essa, dipendendo da tutta una serie di sistemi elettrici e chimici, anche la discoteca è fortemente inquinante. Veramente è chiaro che da una prospettiva religiosa la discoteca risulta inquinante soprattutto per lo spirito. Ma ci siamo messi, in maniera ironica come fa la De Mari, nell'ottica, nella mentalità e nella prospettiva dei nostri giovani e giovanissimi manifestanti ecologisti. Quindi tutto quello, tutte queste proposte, che se uno poi rinuncia, sono appunto i famosi sacrifici in prospettiva ecologista, tutte queste proposte si traducono anche ovviamente in abitudini quotidiane, perfino alimentari, per non parlare della rinuncia ai viaggi, agli spostamenti, eccetera. La Thunberg è arrivata in barca a vela ecologica fino negli Stati Uniti, ma evidentemente ha potuto farlo una volta nella vita, poi basta, e in ogni caso l'ha potuto fare perché la barca a vela gli era pagata da altri, dai suoi finanziatori, e chiaramente altri giovani, ma anche adulti, non potrebbero permettersi una crociera del genere. Crociere che evidentemente non vanno fatte sulle navi, perché anche le navi, quelle da crociera, inquinano ovviamente, e quindi niente crociere, niente viaggi, niente di niente. Ma c'è un altro fatto, cioè la prospettiva ecologista, se pigliamo sul serio la mentalità e anche le proposte degli ecologisti più coerenti e più radicali, evidentemente equivale alla rinuncia non solo di tanti oggetti e di tanti prodotti che ci vengono da lontano e che quindi sono inquinanti sia per loro stessi sia per come ci arrivano, ma la protesta e la proposta ecologista richiede anche un notevole calo della occupazione lavorativa, quindi disoccupazione, per il semplice fatto appunto che se noi non compriamo più certi prodotti perché hanno certe caratteristiche inquinanti o vengono da paesi inquinanti o da trasporti inquinanti, è chiaro che non consumando più questi prodotti, non usandoli più, le fabbriche falliscono e anche le ditte di trasporti falliscono, dunque si perdono posti di lavoro, dunque aumenta notevolmente la disoccupazione, e quindi bisogna rinunciare anche a tutti quegli tanti di quegli agi, di quelle facilitazioni, di quelle comodità che sono prodotte proprio, sono rese possibili proprio dai soldi che incassiamo lavorando. Quindi se a questo aggiungiamo che la proposta più concreta del sistema verde a livello per esempio politico economico è quello di imporre micidiali tasse appunto per e risparmi per evitare l'inquinamento, vedete bene che praticamente i nostri giovani manifestanti hanno scioperato per avere tasse più micidiali e salari sempre più miserabili e ovviamente anche una occupazione sempre minore. Dunque hanno scioperato, manifestato per dei risultati, per produrre dei risultati finali che sono a totale danno proprio delle popolazioni che vivono negli stati che meno inquinano, perché ripeto, se per ipotesi diciamo che l'Europa non producesse più, non trasportasse più, non vendesse più e non consumasse più tanti prodotti inquinanti, però ci sarebbero comunque delle nazioni del terzo mondo, cosiddetto terzo mondo, come la Cina, che invece continuerebbero a produrre, a esportare, a vendere quei prodotti. E quindi, siccome in natura ma anche in commercio non esistono i vuoti vengono riempiti, paradossalmente noi in Italia per esempio verremmo riempiti di prodotti cinesi per esempio, o del Bangladesh o dell'India o di altri posti. Vedete bene quindi come dietro la apparentemente facile prospettiva e proposta verde, c'è dietro qualche cosa di molto più radicale e che produrrebbe, se fosse realmente applicata, produrrebbe delle conseguenze disastrose e che non piacerebbero affatto ai giovani e giovanissimi in particolare che hanno manifestato per questa prospettiva. Quindi paradossalmente i nostri giovani hanno manifestato per realizzare una rivoluzione verde nella speranza però, almeno inconscia, se se ne rendono conto, nella speranza che questa rivoluzione non si realizzi per niente o almeno che si fermi davanti alla loro porta. Ma questo è impossibile perché la proposta verde è una proposta in realtà radicale e implicitamente totalitaria, perché non lascia nessun aspetto immune, deve invadere e modificare, rivoluzionare tutto, e quindi, come gli stessi propagandisti verdi hanno sempre sostenuto, quello che deve cambiare sono le abitudini e di riflesso anche la mentalità di tutti gli uomini, compresi i manifestanti ingenui che hanno sfilato e scioperato nei giorni passati. E con questo credo di aver dato parecchi elementi sia di notizie che di valutazioni e anche degli elementi di ironica apologetica per avere un po' più di idee chiare e, se volete, fare anche qualche risata dietro la ingenuità dei manifestanti verdi, almeno di alcuni, almeno di quelli più giovani e inconsapevoli. Ma ricordiamoci sempre che dietro questa ingenuità c'è sempre una manipolazione che non è affatto inconscia o ingenua, ma è molto consapevole e pericolosa. Il vecchio detto popolare, lo stupido è il cavallo del diavolo, vale sempre e vale particolarmente nei tempi come i nostri, in cui purtroppo la vigilanza della coscienza e perfino lo stesso buonsenso sembrano ridursi sempre più. Con questo termino il mio discorso, che è stato apparentemente più leggero rispetto ad altre volte, ma che vi prego di prendere notevolmente sul serio, perché riguarda non semplicemente, come dicono i verdi, le convinzioni e le abitudini dell'immediato futuro, ma in realtà riguarda proprio la sopravvivenza di una sana mentalità, che sia, se non proprio cristiana convinta e profonda, almeno che sia di buon senso naturale. Chiudo con questo il mio intervento e ci risentiremo forse per riprendere il discorso il mese prossimo. Ringrazio tutti dell'attenzione e vi saluto nell'attesa di risentirci. Ave Maria.